pensarci. Allora, andiamo a iniziare la lettura del Corriere della Sera. Come al solito, diciamo, cominciamo con le notizie inerenti la pandemia e le vaccinazioni, che sono le prime che appaiono. Poi sugli altri quotidiani cercheremo anche qualcos'altro. Allora, la questione dell'oggi è relativa al fatto che si è aumentato il ritmo della campagna vaccinale, ma scarseggiano i vaccini, almeno c'è il timore che scarseggino. Poi, diciamo, c'è anche questo psicodramma per cui invece di aspettare da qui fino a luglio, perché tanti tempi sono quelli, noi avremo ogni giorno, anzi ogni ora, qui i lanci d'agenzia sui vaccini, che non ce ne sono abbastanza, bisogna fare di più, di meno. Bisognerà anche mettersi un po' l'anima in pace da questo punto di vista e ricordarci che, per quanto possiamo essere in ritardo, noi ci stanno 9 decimi e mezzo del globo terracchio che questi problemi non ce li hanno, perché lì neanche si è iniziato o quasi. Comunque, a parte questo, allarme delle regioni, poche dosi, rischio stop, Figliuolo, due punti, sono in arrivo, non si capisce se è in arrivo lui o sono in arrivo le dosi, insomma, forse tutte e due. Dal Lazio al Veneto, scorte quasi finite, De Luca, basta annunci, certo De Luca che dice basta annunci viene un po' da ridere, però è record di somministrazioni, oltre 282.000 in un giorno, mercoledì, giovedì, ieri un po' di meno, insomma sempre abbondantemente sopra le 250.000. Oggi attesi 1.300.000 dosi di AstraZeneca, daremo fiato alle trombe, annuncia Figliuolo, che giustamente, essendo alpino, insomma, ha questo, anche questo cote, come dire, fanfaristico. In tutto questo c'è, come sempre, il bubbone lombardo, con la Lombardia che prova a correre dal 12 campagna di massa, l'obiettivo del 18 luglio per avere tutti vaccinati. La notizia che abbiamo letto sulla prima pagina del Foglio qui si ritrova in poche righe, riguardo appunto il presunto errore umano che ha mandato in fumo 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson, rischiando di causare ritardi nelle consegne previste al governo nordamericano. L'incidente è avvenuto nell'impianto di Baltimora, che dir si voglia. Quindi la pagina successiva ospita una lunga intervista al ministro della salute Roberto Speranza, che dice: non posso ancora dare una data per le riaperture, si parla appunto anche delle varie punzecchiature di Salvini, che non può attaccare direttamente il governo, anche perché ne fa parte con tutte le scarpe, anche se, diciamo, lui personalmente è stato decisamente messo da parte, insomma ogni tanto cerca di farsi sentire, anche perché, come vedremo più in là, la concorrenza a destra è molto forte. E Speranza, insomma, anche gioco abbastanza facile a rispondergli, dandogli in maniera molto educata e molto signorile, come dire, della persona poco competente, ecco, mettiamola così. Tutta una serie di considerazioni anche banali, insomma, ma quelle sono: non c'è una data in cui tutto magicamente finisce, non ci vorrà molta gradualità, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Comunque, le previsioni dicono che a fine estate tutte le italiane e tutti gli italiani che lo avranno voluto saranno vaccinati. Forse anche prima, ma insomma, l'orizzonte temporale è quello, ecco, inutile illudersi, siamo a inizio aprile, quindi diciamo 3 mesi così. I numeri di ieri: calano i contagi, salgono i decessi, e le curve, insomma, ormai abbiamo imparato a conoscerle un po' tutte e tutti, anche chi, diciamo, non è esperto né di statistica né di epidemiologia. L'età media dei morti è di 81 anni. Ieri le vittime sono tornate sopra quota 500. La Fondazione Gimbe lancia l'allarme per quanto riguarda i posti letto occupati. Poi che cos'altro? Poi, insomma, varia cronaca che possiamo anche saltare. Il secondo tema della giornata per il Corriere della Sera è l'infame capitano di fregata Walter Biot, che ha tradito il suo paese facendosi beccare peraltro anche con un pollastro, diciamo. Allora, pagina 10, il video che incastra il capitano Biot era in contatto con i russi da 5 mesi. Il filmato mostra il militare mentre scatta decine di foto a materiale top secret conservato nel PC. Era stato agganciato a una festa all'ambasciata, di quelle con i Ferrero Rocher dappertutto. Aveva un cellulare dedicato, scaltro e pericoloso, lo definiscono i PM. Poi c'è la sua versione: l'ho fatto per soldi, mai venduto documenti di rilievo. Certo, a giudicare i soldi che gli hanno dato sembrerebbe di sì, ma insomma quello è tutto da verificare. E poi retroscena su la posizione di Guerini, ministro della difesa nel governo Conte e nel secondo governo Conte, e poi confermato anche in questo gabinetto. Guerini è il segnale per il Cremlino, questi tagli agli anticorpi, una prova di reazione dopo la ferita, dice il ministro. Il messaggio è chiaro, il governo è solidamente filoatlantico, non provateci in casa nostra. Ora diciamo c'è qualcuno più complottista di altri che arriva ad azzardare l'ipotesi che in realtà diciamo tutto questo fosse già ampiamente a conoscenza dei nostri servizi segreti e che in qualche modo sia stata l'occasione per dare prova di fedeltà, diciamo, alla linea atlantica e anche di segnare una chiusura con un passato fatto di relazioni decisamente troppo amichevoli con Putin. Probabilmente è una lettura eccessiva. Sicuramente è una storia questa che ha dato il là per insomma mostrare quelle che saranno le caratteristiche della politica estera italiana nei prossimi mesi. E vabbè, poi c'è la politica interna, c'è questa cosa per cui i grandi giornali continuano a parlare della candidatura di Calenda a Roma e di Calenda come se fosse una specie di grande leader popolare che trascini le folle, ma e questo uno si domanda sempre se ci sia solo del dolo per cui questi tentano disperatamente di fare la respirazione bocca a bocca a personaggi che sono politicamente cadaverici, ma sono nati cadaverici, ecco. Oppure se ci credono davvero, e forse questa seconda opzione sarebbe ancora più grave, più problematica della prima. Comunque, passiamo oltre e passiamo a personaggi ancora meno simpatici di Calenda. Salvini con le eurodestre per il rinascimento dell'Unione Europea. Ma Fratelli d'Italia frena. Siamo a pagina 15, ne scrive Marco Cremonesi. A Budapest Salvini con Orbán e Morawiecki, ma la carta dei valori non c'è. E insomma, le internazionali sovraniste, o comunque le si voglia definire, è sempre molto complicato portarla avanti per ovvie ragioni. Gli esteri con Hong Kong a pagina 16, condannati 7 grandi vecchi della democrazia di Hong Kong, Jimmy Lai e gli altri avevano guidato il più grande corteo della protesta del 2019. Nella stessa pagina, a proposito di spie di un tempo che fu, abbiamo citato John Le Carré, che pare che quando sia morto nel dicembre scorso, anzi poco prima di morire, fosse talmente disgustato dall'andazzo che aveva preso il governo del suo paese, in particolar modo per quanto riguarda la Brexit, ad aver chiesto e ottenuto la cittadinanza irlandese. Così, lui che era un simbolo proprio del simbolo britannico per eccellenza. E ancora il processo per l'omicidio di George Floyd che va avanti, qui siamo a pagina 17, le ultime parole di Floyd: ditemi ai figli che li amo, mostrati nuovi video nel processo all'agente che uccise il 46enne afroamericano a Minneapolis. E poi ancora la Lombardia, questa notizia che si ritrova sulla prima pagina del Messaggero, il Corriere della Sera la mette più pudicamente a pagina 18. Fontana, il caso della doppia firma, i PM sull'autoriciclaggio, voleva proteggere la sua immagine politica e risparmiare i 171.000 euro, che e poi alla fine, insomma, perché buttarli, si sarà domandato il governatore. Dice la sua difesa: è stupefatto dall'accusa che la firma sul conto della madre sia falsa. E la storia poi la racconta Luigi Ferrarella, la banda dei testamenti falsi, così incassavano le eredità di chi non aveva parenti. Grande, grande classico questo, non solo di casa nostra, per banche ammesso. Allora, dalle colonne del Corriere della Sera diamo adesso un'occhiata al manifesto. Anche qui le prime pagine sono per la pandemia e le vaccinazioni. E, però di interessante che cosa c'è? Di interessante, cioè, o meglio, di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, c'è il pezzo di Andrea Fabozzi in merito agli equilibri interni alla maggioranza. Per venire incontro a Salvini, l'ultimo decreto legge anti-Covid approvato mercoledì dal Consiglio dei Ministri e firmato ieri sera da Mattarella prevede la possibilità che nuove aperture o chiusure siano introdotte con semplice delibera del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un passo indietro per il Parlamento, sì del colle al nuovo decreto, malumori nella maggioranza. Protestano anche i sindaci: non siamo stati sentiti della prima volta. Si tratta di una relazione interrotta, dice De Caro, per andare incontro a Salvini, diritti limitati anche senza una legge. Mattarella firma. Insomma, poi c'era Salvini e i suoi compagni di merende, le sue compagne di merende anche, che ai tempi del governo Conte lanciavano alti strali, ripresi dalla maggior parte poi dei media, sul Parlamento che veniva messo da parte, ed era anche in qualche modo giusto, erano anche giusti quegli interrogativi fondati. Adesso si riesce a fare anche di peggio. Poi il lavoro e l'economia, l'agricoltura in primo piano a pagina 4, mancano 200.000 posti in agricoltura e non ci sono sostegni. L'allarme di Coldiretti per la raccolta 2021, i sindacati protestano il 10 aprile contro l'esclusione dei lavoratori agricoli dai bonus. Frontiere bloccate per il Covid, in Europa 4 milioni di irregolari e sfruttati. Poi dalle Marche, da qualche tempo sovraniste, a Fabriano, la Elica, azienda marchigiana leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, delocalizza in Polonia e liquida di colpo 400 dipendenti. Piano industriale lacrime e sangue dell'azienda guidata dall'ex senatore di Forza Italia Francesco Casoli. Presidi in fabbrica, ma il 70% della produzione di cappe da cucina va nello stabilimento di Jels Laskovice. Poi che cos'altro? Si parla della denuncia della rete italiana Pace e Disarmo a pagina 6, una fetta di recovery plan alla ricca industria militare. Il Parlamento raccomanda l'uso di parte dei fondi per l'acquisto di nuove armi. Si tratta delle commissioni parlamentari che però fanno parte del Parlamento, poi queste cose quando se ne parla in aula, diciamo, si è sempre un po' più attenti e diplomatici, ma insomma questo è dire che il Parlamento ha raccomandato l'uso di parte dei fondi per questo acquisto non è sicuramente scorretto. Poi la Tunisia: non siamo la discarica dell'Italia, di fronte alla nostra ambasciata in Tunisia la protesta per i container di rifiuti illegali fermi nel porto di Sousse. Lo scandalo del carico giunto dalla Campania ha già portato all'arresto di un ex ministro. E a manifestare sono diverse associazioni per l'ambiente, tra cui Stop Pollution e Tunisie Verte. In Tunisia lo scandalo dei rifiuti in Campania ha avuto un'eco mediatica più importante che in Italia, dove invece la cosa, diciamo, è rimasta ampiamente fuori dall'interesse, perché tanto li abbiamo sversati in Tunisia, che ce ne frega. E vabbè, questa è la Tunisia. Nella confinante Algeria invece si segnalano 8 morti, 7 guardie carcerarie e un detenuto in un incidente verificato in una fossa biologica di una prigione nel nord-est del paese. E poi, sempre nella stessa pagina, la denuncia di Open Arms a Pozzallo. 209, Open Arms denuncia: il Mediterraneo è ormai una terra di nessuno. A Pozzallo 209 migranti salvati dalla ONG spagnola. Il buco nero del Myanmar, ne parla come al solito Emanuele Giordana. Più fronti aperti in Myanmar, la tregua è solo un'illusione. L'inviata speciale dell'ONU paventa la possibilità di una guerra civile senza precedenti. I militari birmani alle prese con le autonomie armate regionali, nuove accuse alla Lady. E ancora, vedete, poi insomma, come un continente che viene perennemente descritto come un abisso di arretratezza, ci siano invece tanti fenomeni sociali e tanti movimenti sociali che testimoniano la presa di quanto siano moderni, invece quanto siano agganciati alla modernità questi territori, pur con tutte le loro difficoltà e contraddizioni. A Tunisi una grande manifestazione ambientalista contro lo sversamento di rifiuti dalla Campania in Tunisia. In Nigeria lo sciopero dell'Associazione Nigeriana dei Medici. In Nigeria siamo in piena pandemia per quanto riguarda il Covid, ma evidentemente, diciamo, quello che accade da quelle parti anche per quanto riguarda il Covid interessa poco o nulla. Altra notizia molto interessante è quella che scrive Marina Catucci dagli Stati Uniti: la Georgia boicotta il voto nero, le aziende boicottano la Georgia. Su pressione degli attivisti, Coca-Cola e Delta Airlines contro la nuova Jim Crow. Le leggi Jim Crow sono una serie di leggi, un pacchetto di leggi emanate fra il 1877 e il 1964 che servirono sostanzialmente, erano leggi elettorali che servivano a mantenere la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici. E adesso la Georgia ha provato, diciamo, a rinnovare quell'antica tradizione e c'è una forte, per fortuna, protesta e opposizione che si riverbera anche su alcuni marchi famosissimi che a loro volta, diciamo, debbono magari obtorto collo boicottare anche loro le istituzioni di quello Stato. A pagina 9, altro intervento, altra questione interessante, fondamentale, quella di cui scrive Simone Pieranni: dalla Cina, Partito Comunista e piattaforme online, si parla. In Cina è scontro tra influencer. Il Partito Comunista Cinese avverte Alibaba, che è l'Amazon locale, con tutti i crismi del caso, ecco. Snellire le partecipazioni nel mondo dei media, ma il colosso dell'e-commerce è soltanto uno degli obiettivi. E poi, sempre dalla Cina, da Hong Kong condannati 7 attivisti per corteo non autorizzato. La manifestazione dell'agosto 2019, i volti più noti del dissenso, rischiano 5 anni di carcere. Che cos'altro? Le cronache terminano qui. E direi che possiamo passare alla prossima testata, che è il Domani. Allora, per quanto riguarda il Domani, che come detto apre in maniera piuttosto originale con diciamo il presente e il futuro della Procura di Milano. A pagina 3, altra questione che invece questa è presente sugli altri quotidiani, anche se insomma non trattata fra le principali, la carriera politica di Fontana fra i misteri dei conti svizzeri, i sospetti sull'origine del tesoretto del presidente. Nel 1997, da poco sindaco di Indunolo, una località nota per i suoi birrifici, quando la madre apre il primo conto corrente a Lugano. Nel 2005 i soldi, oltre 5 milioni, vengono trasferiti su un altro conto. L'anno dopo diventa primo cittadino di Varese. Insomma, una questione un po' più complessa di come poi lo stesso Fontana cerchi di definirla. Che cos'altro? Un'altra inchiesta, diciamo il Domani il tentativo è quello di fare una versione colta e accettabile del fatto, a volte ci riesce, a volte meno. C'è questa enorme attenzione sulla magistratura e su diverse inchieste. Da Fontana si parte all'inchiesta di Trapani. Due fan di Salvini e Meloni dietro l'inchiesta sulle ONG. Floriana Ballestra va alla sede della Lega, spera in un incarico politico, porta a Salvini i suoi sospetti sulle ONG. Pietro Gallo vuole passare il video dei contatti con i trafficanti alla presidente di Fratelli d'Italia. La società dei due ex agenti, continua Andrea Palladino, ha aiutato la polizia a infiltrare Save the Children. Vabbè, diciamo che insomma era abbastanza ipotizzabile che la situazione fosse questa. E a pagina 5 il giurista Vitalba Azzolini parla del nuovo decreto del governo Draghi, come funziona l'obbligo di vaccinazione per i sanitari. Entro 5 giorni gli ordini professionali devono trasmettere i nominativi alle regioni, che poi dovranno verificare. Le penalizzazioni per i ribelli sono previste soltanto fino al 31 di dicembre. Poi questa altra grande battaglia di un certo tipo di mondo. Dalle spiagge alle montagne, la lobby dei concessionari, tutti contro la direttiva Bolkestein, piccola vittoria per il partito della concorrenza. Dopo la proroga delle concessioni per le spiagge al 2033 decisa dal governo Conte, ieri è passato un ordine del giorno per impegnare l'esecutivo Draghi al rispetto della normativa europea che impone le gare. Ogni anno lo Stato rinuncia a miliardi di gettito. E ancora la situazione di Alitalia: l'Europa lascia l'Italia al suo destino, ma ha salvato Air France e Lufthansa, scrive giustamente Daniele Martini parlando della trattativa con la Commissione Europea. Nel 2020 l'Unione Europea ha autorizzato 290 milioni di euro di aiuti alla compagnia italiana per i danni nella pandemia. Nello stesso periodo, per lo stesso motivo, ha concesso al governo tedesco di infilare 11 miliardi di euro nelle casse di Lufthansa. Ma va detto che, come dire, questa posizione della Commissione Europea, dell'Europa, insomma, comunque la si voglia definire, dell'Unione, è stata molto molto supportata da quando c'è Giorgetti al governo, grande nemico di qualsiasi tentativo di risoluzione della sciarada che è il trasporto aereo italiano. Adesso stiamo parlando di un esponente del partito che ha costruito Malpensa, per cui basta la parola. E che cos'altro? Antonio Fiori parla della cosiddetta geopolitica della cura, le strane convergenze fra India e Cina nella guerra globale dei vaccini, fra l'altro due paesi che sono in forte contrasto fra di loro. Rocco Cotroneo, un reportage sul Brasile, la deriva verso il caos. In Brasile siamo ormai a quasi 4.000 morti al giorno, insomma è una catastrofe. Neanche negli Stati Uniti nei giorni peggiori si è arrivati a questo livello e hanno quasi il doppio degli abitanti. Neanche i militari seguono Bolsonaro nella guerra alla salute brasiliana, scrive Cotroneo. E poi direi che possiamo concludere qui con la lettura del domani, le 9:28 minuti primi. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi andremo a concludere la rassegna stampa di questa mattina.
Back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing,
feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's in. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win-win, come again. To the men, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 or 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again.
Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody?
No.
I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something. I don't know.
It's a difference from loving somebody and being in love with somebody.
Well, you tell me. What's the difference?
Okay.
What's the difference?
Okay,
Shan.
You can love anybody, but when you're in love with somebody, looking at it like this, you taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, but no matter what he or she do. You looking at that person like this.
If you fall in love, you can fall out of love.
I just love somebody. You might stop being in love with them, but you is not gonna stop loving that person.
Maybe sometimes they've never been loved before.
Yeah, true.
Or they've never been in love before. Or they don't know what the feeling is to be loved.
Unless you for what?
She killed it. We can end that conversation with that, right?
Allora, alle 9.33, ovviamente Lauryn Hill e Doo Wop. Allora, ci mancano per concludere Il Foglio e Il Messaggero, e poi avremo le cronache romane, mamma mia, oggi niente, che quest'oggi sono particolarmente amare. Per quanto riguarda Il Foglio, sono due le segnalazioni da fare. La prima, pagina 2, e parla della definizione di antisemitismo. Ne scrive Emanuele Calò in un articoletto breve ma piuttosto intenso dal titolo "Definire l'antisemitismo è una faccenda che divide gli stessi ebrei, la Jerusalem Declaration contro l'IHRA c'entra la critica a Israele". E, vi leggiamo, diciamo, la parte della notizia, poi le considerazioni di Calò sono un po' anche acidule, possiamo lasciarle stare. Ma la notizia è interessante. L'International Holocaust Remembrance Alliance è un'organizzazione intergovernativa formata da 34 stati membri, i cui governi nominano una loro delegazione. Nel 2016 l'IHRA ha approvato una definizione operativa di antisemitismo non legalmente vincolante, corredata da un elenco di esempi. Questa definizione è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, che hanno auspicato che gli stati membri che non l'avessero ancora fatto provvedessero ad adottarla. Anche fuori dall'Europa moltissimi stati hanno adottato tale definizione. Quest'anno è stata diffusa la Jerusalem Declaration on Antisemitism, firmata da diversi studiosi, anche italiani, la quale contrasta la definizione precedente, che considera né chiara né coerente, della quale si considera un'alternativa. Quali che siano le sue intenzioni, essa tende a offuscare la differenza fra discorsi antisemiti e legittima critica di Israele e del sionismo. Essa provoca confusione nel delegittimare le voci di palestinesi e altri, compresi ebrei, che hanno veduto acutamente critiche di Israele e del sionismo. Nulla di questo aiuta a combattere l'antisemitismo. La Jerusalem Declaration on Antisemitism risponde a questa situazione. La JDA specifica che la lotta contro l'antisemitismo è inseparabile dalla lotta globale contro ogni forma di discriminazione razziale, etnica, culturale, religiosa e di genere. Emanuele Calò non sembra essere molto d'accordo con questo, noi invece crediamo di esserlo un pochino più di lui. Comunque, e l'altra segnalazione è per la politica estera e in particolare per il piano di Biden sull'economia, che ci dovremmo tornare sopra perché è molto rilevante. Insomma, non sarà Roosevelt, per carità, perché poi i giornali esagerano e dicono spesso, si lanciano in iperboli eccessive, ma è un piano molto rilevante, molto possente e in qualche modo fa anche fronte a tutta una serie di movimenti sociali e critiche provenienti dalla quella che qualcuno definisce alla sinistra del partito dei democratici americani, ma in realtà è qualcosa di molto più complesso. Ora, la cosa divertente è che in realtà, se poi avrà luce questo piano, non sarà altro che l'inverarsi di gran parte delle promesse che aveva fatto Trump, che su questo aveva vinto, anche su questo aveva vinto le elezioni di 5 anni fa, salvo poi, diciamo, non mantenere minimamente le sue promesse. Tutto questo per dire che c'è questo articoletto a pagina 3 dal titolo "Un consigliere di Trump ci dice che il piano di Biden è buono". Gribbin è un esperto di infrastrutture. Gribbin è il nome di questo personaggio legato a Trump, e vedi i punti positivi dell'investimento annunciato dalla Casa Bianca. Si parla di 2.200 miliardi di spesa complessiva, 621 destinati a strade, ferrovie e via d'acqua, senza dimenticare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni. Nell'estrema polarizzazione della politica americana, le infrastrutture sono un tema meno divisivo di altri, ma riuscire a far approvare un provvedimento legislativo che le riguarda rimane estremamente difficile. Capito a Barack Obama quando alcune opere, come per esempio il corridoio ad alta velocità ferroviaria Milwaukee-Chicago, fu rifiutato dall'allora governatore repubblicano del Wisconsin Scott Walker con la scusa di non aggravare la precaria situazione del debito pubblico americano. Non ci riuscì nemmeno Donald Trump, come sa bene David Gribbin, questo avvocato che dal 2017 al 2018 ha ricoperto la carica di consulente speciale del presidente, allora Trump, sulle infrastrutture. Ma oggi ci sono molte ragioni per essere più ottimisti. E dice questo, che non è peraltro passibile di simpatie nei confronti della odierna amministrazione. Fra l'altro nota questo Gribbin come su tutta una serie di parole d'ordine ci sia vicinanza, ci sia o almeno ci sia stata vicinanza fra Trump e personaggi come Sanders. Per dire, l'utilizzo della retorica sulla rete fatiscente è stata molto usata in passato sia da Bernie Sanders sia da Donald Trump per enfatizzare l'urgenza di un rinnovo. E poi appunto si parla nello specifico di alcune questioni tecniche, ma ecco, il dato più importante, il dato politico, sembra essere questo. Poi bisognerà vedere che cosa avverrà certamente a livello parlamentare. Bene, l'ultima testata nazionale che abbiamo sotto mano è quella del Messaggero. Qui diciamo non abbiamo molto di nuovo, segnaliamo però come la testata sia particolarmente oggi. Bisogna sempre, diciamo, seguire gli spostamenti politici del Messaggero nella nostra città, è un'operazione importante. Sia particolarmente critica nei confronti di Salvini e dell'incontro con Orbán e Morawiecki, quindi l'estrema destra di governo ungherese e polacca. Salvini e Orbán, rinascimento sovranista, il patto di Budapest imbarazza il governo. Asse anche con il polacco Morawiecki per un nuovo gruppo nazionalista che sfidi Partito Popolare Europeo e Partito Socialista. Poi vabbè, c'è la spy story di Roma, ma insomma non c'è molto di più rispetto a quello che abbiamo già letto finora sugli spostamenti di questo capitano di fregata. Walter Biot, c'è molto spazio per per i bambini, le bambine lanciate dal muro di separazione fra Stati Uniti e Messico. Pagina 12, USA lanciati abbandonati, il volo dei bambini dal muro, due piccole di 3 e 5 anni lasciate sole al confine col Messico e salvate dalla polizia. Il fenomeno dei migranti che si separano dai figli, la legge che consente l'ingresso ai minori. Le due sorelline arrivano dall'Ecuador, ora potranno chiedere l'asilo, ma ci vorranno due anni, fra l'altro da sole. E l'area è controllata dai trafficanti che si fanno pagare $3,500 a persona per passare la frontiera. E poi l'economia si apre con il dibattito sulla cosiddetta rete unica, è stretta sul ruolo di cassa, depositi e prestiti, via libera di Agicom alla formula TIM, così almeno titola il Messaggero. E poi direi basta per quanto riguarda la cronaca nazionale. E nella pagina delle culture si parla dell'arrivo su Netflix di una serie che è molto aspettata e forse ha ragione. Pagina 23, il 21 aprile arriva su Netflix la serie Zero, storia di un gruppo di ragazzi afroitaliani della periferia di Milano che salvano il proprio quartiere dagli speculatori. La colonna sonora è firmata dai più famosi nomi della scena rap, da Mahmood a Coes, la riscossa dei supereroi di seconda generazione. La trama è ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età del 28enne di origine angolana Antonio Di Chele Di Stefano. Non l'ho letto, ma il titolo è decisamente geniale. Allora, termina qui la cronaca nazionale del Messaggero. Come detto, prima di chiudere, come sempre, andiamo a dare un'occhiata alle cronache romane. Cominciamo proprio con il Messaggero. Si apre ovviamente con la pandemia, i vaccini, AstraZeneca in ritardo, le ASL bloccano i vaccini per insegnanti e agenti. Intanto dal 20 aprile si parla con le inoculazioni nelle farmacie per gli under 60. Ci sono come sempre le sacrosante lamentele di alcune categorie più fragili di altre, gli oncologici dimenticati, noi in attesa da un mese, c'è il caso del San Giovanni Addolorata, molti dei 700 malati non hanno risposta, 150.000 malati di tumore ad alto rischio, nelle prime 4 settimane solo la metà è stata immunizzata. Poi vabbè, c'è l'assalto alle spiagge e ad Ostia e direi poco altro, c'è un po' di cronaca nera, insomma davvero poca roba. E le esequie del giovane calciatore della Lazio Primavera morto per un incidente automobilistico qualche giorno fa. Dal Messaggero al Corriere della Sera, sempre cronaca di Roma, anche qui si parte con i timori per i vaccini che non arrivano, c'è l'allarme di D'Amato, si rischia lo stop al piano vaccinazioni, ci sono i dipendenti delle grandi brand dei market, cioè i dipendenti dei supermercati, però i grandi brand, le grandi brand dei market è tutta un'altra cosa, che si lamentano giustamente. Per noi nessuna tutela, siamo esclusi dalle categorie a rischio, tutto questo anche dopo la morte per Covid di due addetti alle vendite in attività. Ci sono i dati sulle imprese e i locali in crisi, fatturato giù del 65% a pagina 5. E poi sul Messaggero non c'era niente, almeno mi pare di aver controllato davvero con attenzione. E qui lo sgombero del Selam Palace in via Arrigo Cavalieri alla Romanina. Non c'è molto altro a parte la fredda cronaca. Auto e furgoni, 29 in tutto, utilizzati dagli occupanti come armati, dove custodire biancheria e effetti personali nel parcheggio del Selam Palace in via Cavalieri alla Romanina, una delle occupazioni più importanti della capitale. La scoperta è stata fatta ieri nel corso di un'operazione della polizia che ha portato allo sgombero e alla bonifica del seminterrato dell'immenso complesso, dove fino all'anno scorso vivevano circa 800 persone. All'operazione pianificata dal tavolo tecnico presieduto nei giorni scorsi dall'infaticabile questore Esposito hanno preso parte anche i vigili urbani. Sono stati trovati locali in pessime condizioni igienico-sanitarie, con baracche e piccole costruzioni fatte con materiali di fortuna nelle quali erano stati sistemati dei materassi. Avevano tutte la corrente elettrica grazie ad allacci abusivi. Identificate 72 persone, tutte rifugiate in 8, accompagnate all'ufficio immigrazione perché senza documenti. Questo la cronaca dell'avvenuto. Più tardi, al termine della rassegna stampa, cercheremo di raggiungere telefonicamente, insomma, alcune delle compagne e dei compagni che si sono più spesi su questa vicenda, per capire, insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare. La cronaca nera del Corriere della Sera invece è un po' più ricca di quella del Messaggero. Si parla del caso Cucchi a pagina 9. Parla il Massimiliano Colombo Labriola. Su Cucchi ho eseguito gli ordini del comandante Soligo. Nel processo sui depistaggi, il racconto dell'imputato accusato con altri 7 carabinieri. Nel 2009 il militare guidava la stazione dove era la vittima. E poi liti sulle villette, teste di capretto recapitate a casa. Avvertimento mafioso a 2 imprenditori romani. Arrestato un costruttore calabrese. E metodi dell'Andrangheta, sotto inchiesta altre 2 persone che recapitavano lettere minatorie. Certo, non è proprio il primissimo caso di come dire, metodo andranghetista, diciamo, al di là poi della vicenda specifica. Perché poi, insomma, quando leggiamo, vediamo, come dire, per esempio, tutti la miriade di roghi che si è verificata nella nostra città ormai da qualche anno a questa parte con grande intensità, ecco, diciamo, è meno scenografico della testa di capretto, ma insomma lì siamo. Poi se uno certe cose le vuole vedere, le vede, altrimenti sposti lo sguardo. Certo, poi quando inizia a diventare un po' tutto il fumo troppo denso, lo sguardo non lo puoi spostare da nessuna parte, perché c'è troppo fumo, per l'appunto. Va bene, le 9:49 minuti primi, con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa mattutina di quest'oggi di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani intorno alle ore 9, dal momento che è sabato. Ci prendiamo un brevissimo stop musicale e poi vediamo di cosa ci andiamo a occupare nel proseguio della mattinata.
Per capire, non c'è ragione a non aspettare di morire. Scopri l'inganno, il piano per impaurire. Una città segnata dal dolore. Scegli il modo giusto per cancellare questo panico. dico che vogliono far crescere, cerca di capire bene cosa voglio dire. C'è qualcuno che ci vuol far morire, prima che nel corpo, nell'animo, nel cuore, e qualcun altro che sa cosa fare, perché è il momento buono per approfittare della paura costruita col fucile, pronti come avvoltoi per colpire, cadere al suolo, pietre sgomberare, centri sociali e case occupate. Bologna anche questa volta, Bologna rossa di vergogna e sangue non sogna più. Anni e anni, anni di cazzate tipo Isola Felice, non ha fatto che danni. Bologna è solo il buco del culo del mondo, c'è chi ha avuto a volte chi ha dato e va a fondo. C'è nove in una stanza, chi incassa, chi vive da schiavo, chi tasca tangenti, chi spaccia. Questa è l'altra faccia della medaglia, sì, della medaglia. E qui di nuovo i mandanti nascosti e la tensione, la diffidenza, sì.